considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Di corsa perché abbiamo un ospite importante e non vogliamo rubare tempo, però fatemi sorridere con voi perché un nostro ascoltatore, Sergio, ha scritto ad armadillo@radiopopolare.it dal Corriere del Ticino nei dintorni di Berna. L'auto Velox pesca un germano reale che sfreccia 52 km orari quando il limite è a 30, con tanto di foto che certifica l'infrazione. Pare che questa volta gli inflessibili gendarmi svizzeri non multeranno l'uccello. Così era un po' per sorridere in tempi in cui, insomma, tante cose non ci fanno sorridere per niente, però c'è un'altra notizia che arriva dall'Abruzzo ed è il TAR che ha dichiarato cessata la materia del contendere tra la Regione Abruzzo e le associazioni che avevano fatto ricorso contro la delibera che autorizzava, insomma, l'abbattimento di 469 cervi, tra cui 142 cuccioli. Quindi per fortuna questa storia è finita, archiviata, anche perché la stagione venatoria si è chiusa a marzo. Ma restiamo in Abruzzo perché, come vi dicevo, abbiamo un ospite importante, è Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale di D'Abruzzo, Lazio e Molise. Buongiorno Luciano.
Buongiorno Cecilia, buongiorno ai tuoi ascoltatori.
E grazie come sempre per la tua disponibilità a essere qui in questa trasmissione. Ci sono un sacco di cose di cui parlare, compreso un atteggiamento, diciamo, che molto spesso la stampa o insomma i media hanno nei confronti delle notizie che riguardano la natura, con particolare attenzione, mi viene da dire, al Parco Nazionale di D'Abruzzo, Lazio e Molise.
Noi facciamo notizia.
Fate notizia. Beh, ma questo sarebbe meraviglioso. Il problema è che
nel bene e purtroppo di recente anche nel male.
Certo, perché devi sapere, Luciano, che noi la settimana scorsa eravamo con il palinsesto bloccato perché eravamo in campagna di abbonamenti, cioè quello che noi chiediamo ai nostri ascoltatori, sostenere la radio anche economicamente, quindi tutte le trasmissioni sono saltate e quindi non c'è stata possibilità, se non in modo episodico, diciamo così, di dare due notizie, una particolarmente brutta, una semi bella, mettiamola così, riguardante per l'appunto gli orsi marsicani, che sappiamo sono la vostra... Voi che avete un patrimonio come questo parco, la cura per gli orsi marsicani, lo ricordiamo, una sottospecie dell'orso che è ridotta ai minimi termini, nel senso che rischia l'estinzione, è una delle vostre attività principali ed è un'attività che si svolge quotidianamente, non sotto i riflettori.
Sì, ne abbiamo parlato, intanto grazie sempre dell'attenzione tua e di Radio Popolare a questo tema, che è un tema importante che coinvolge tante persone, e dici bene, è un'attività che noi svolgiamo quotidianamente tutti i dipendenti del parco, poco meno di 80, siamo sempre meno e per fortuna quest'anno siamo riusciti, ci hanno autorizzato a fare il primo bando nella storia per l'assunzione di due nuovi guardiaparco. Stiamo lavorando e questa è una bella notizia, diciamo così.
Bene.
La tutela dell'orso è sicuramente una delle attività principali, insieme ovviamente alla tutela dell'habitat, dell'ambiente, dell'orso, che poi, come si dice in ecologia della conservazione, dove sta bene l'orso stanno bene praticamente tutti, noi per primi.
Certo, e ricordiamo che peraltro il parco è un'entità che ha delle sue regole, ma interagisce con un territorio che ha anche altre regole. Ecco, mettiamola così, perché non è che siete responsabili di tutto quello che accade nella natura intorno a voi.
Diciamo che c'è un confine amministrativo che è quello all'interno del quale, ovviamente nel rispetto anche della titolarità delle competenze, soprattutto dei comuni. Noi abbiamo 24 comuni, non è che il parco ha potere assoluto, contrariamente a quello che hanno detto, che dicono. Noi siamo chiamati sostanzialmente su delega dello Stato attraverso il Ministero dell'Ambiente e per parte anche delle regioni, perché i siti della rete Natura 2000, le zone di conservazione speciale e le zone di protezione della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli, abbiamo la delega alla gestione. Però tutto questo lo facciamo con un mandato, con delle competenze che sono finalizzate a. Poi per il resto non è che possiamo andare sui territori comunali e decidere questo o quello. Ci sono delle regole che abbiamo fissato nel piano del parco. Il piano del parco è stato approvato da 2 regioni su 3, Abruzzo e Molise, stiamo aspettando quello del Lazio, ma prima ancora di essere approvato dalle regioni è stato sottoscritto dai comuni, cioè i comuni hanno ritenuto quelle regole condivisibili. E quindi di fatto noi non è che abbiamo imposto alcunché, abbiamo proposto delle regole, abbiamo, tra virgolette, come dire, ragionato con gli interlocutori, con tutti i portatori di interesse, sia istituzionali ma anche privati. Il nostro piano è stato pubblicato per 120 giorni, quando la legge dice che dovrebbe essere pubblicato per 60, abbiamo ricevuto molte osservazioni che ci sono state fatte e poi è arrivato ad approvazione. È chiaro che interagendo sul territorio noi abbiamo un mandato, tra virgolette, speciale. Dovunque c'è l'orso, proprio stamattina mi sono arrivate 2 segnalazioni di un orso, di un cittadino che dice che c'è un orso ad Antrodoco. Antrodoco è provincia di Rieti e sta a 120 km dal parco, un'altra a Introdacqua, tutti e due nomi un po' strani, questo sta in Abruzzo, è una piana di Sulmona, è lontanissimo dal parco, però è chiaro che per il cittadino quando si parla di orso, gioco forza, quasi si va a finire al parco d'Abruzzo. Questo ovviamente da una parte è in qualche modo il riconoscimento del lavoro fatto per tanti anni, dall'altra parte ovviamente è un onere di cui ci facciamo volentieri carico e di cui portiamo anche la responsabilità. La brutta vicenda, l'incidente, perché io tale lo considero, della settimana scorsa dove sono morti i 2 giovani orsi, è legato a, veramente ad una vicenda che a raccontarla, ora per carità, lungi da me l'idea, io è una settimana che mi porto veramente il peso, la morte nel cuore, perché in qualche modo ci sentiamo responsabili. È una struttura su cui stavamo lavorando insieme, tra l'altro, a 2 associazioni molto importanti che operano attivamente sul territorio, che sono Salviamo l'Orso e Rewilding Appennine, e anche insieme al comune. Siamo arrivati tardi, purtroppo. Però c'è una componente, questa non è una scusante, c'è una componente di incidente. Ovviamente l'incidente, come dice qualcuno, la fortuna è cieca, la sfiga ci vede benissimo, tante volte prende la mira, e questa volta la prende. Noi, ripeto, ci sentiamo tutti la responsabilità addosso di questo grave incidente. Lo dico solo per cronaca, dopo il fatto del 2018, che forse ricorderai, volta, sempre in alta quota morì una femmina con 2 cuccioli, noi siamo il parco, insieme anche ad altri, soprattutto associazioni, abbiamo fatto il censimento di tutte le strutture pericolose presenti sul territorio. Io ho un report con 31 strutture messe in sicurezza, anche grazie ovviamente al lavoro di queste associazioni, dei comuni in molti casi, 30 su 31. L'unica da mettere in sicurezza è quella che ha fatto ancora 2 morti.
Hai detto bene.
Purtroppo non siamo arrivati in tempo, avremmo dovuto fare sicuramente molto di più. Ripeto, poi le colpe le valuteranno i tribunali, noi sicuramente ci sentiamo tutta la responsabilità di questo gravissimo incidente.
Certo, senti, a proposito di questi 2 giovani orsi, lo ricordo per chi non lo sapesse, insomma, che a Scanno hanno trovato la morte in questo invaso per l'innevamento, insomma, non sono morti annegati. Si sa chi sono questi, non si sa ancora chi sono, figli di chi, o insomma... siete riusciti a capire meglio?
Guarda, noi avevamo, ora avremo la conferma, verosimilmente era una femmina tra quelle che avevamo osservato nel corso del 2024, una femmina con 2 cuccioli. Fortunatamente la femmina non è morta. Sul bordo dell'invaso abbiamo trovato le impronte di questa femmina, che poi si è allontanata. Evidentemente La notte tra, cioè lunedì scorso pioveva, come sta piovendo sì. tutti i giorni qui da già da un po', era evidentemente il ponte era scivoloso, non lo so, insomma, fatto certo. che i due sono caduti dentro, lei per fortuna non è scesa, non è caduta sì. ed è rimasta e poi si è allontanata. Stiamo aspettando la genetica che ci dirà l'ISPRA, il laboratorio di ISPRA, certo. ci dirà quali erano questi due. Erano due giovani di un anno e mezzo circa e poi andremo a capire la madre. La madre certo. quale di questa è la cosa fa ancora più male perché in realtà è una di quelle di quegli animali di quei femmina con cuccioli che frequentava l'area esterna del parco sì. C'è questa no, discussione gli orsi devono stare nel parco il parco è uno sputo di territorio sono 500 chilometri quadrati cioè 50.000 ettari che al massimo proprio stringendo già stiamo stretti a 20-30 orsi se la popolazione l'ultima stima è del 2014 era di 60 e non stanno tutti nel parco ovviamente per fortuna
certo.
questi orsi stavano molto anche nella riserva del Monte Genzana qualcuno nel parco della Maiella allora va allargato il territorio e la vera sfida della conservazione è proprio questo chi pensa che l'orso bruno martecano si salverà perché resterà nel parco d'Abruzzo uno che non ha capito nulla non ha studiato e non sa qual è la biologia perché non sa nulla di biologia della conservazione da una parte, dall'altra ovviamente il dire tenetevi, gli orsi devono stare nel parco serve a dire a tutti quelli che stanno fuori dal parco di non voler rinunciare ovviamente a nessuno di quei, come dire, di quei comportamenti ad adottare misure favorevoli alla presenza dell'orso. L'episodio di Scanno, fammelo dire, perché è un po' quello che è successo quando ci furono tutti gli episodi in Trentino. Io sono stato tra i pochi a dire i trentini se non altro ci hanno avuto il coraggio di reintrodurre l'orso e di portare avanti quel progetto. Beh, Scanno è uno di quei posti dove la convivenza con l'orso è una realtà ormai da tantissimi anni. Proprio per questo, cioè perché non sparano agli animali, perché sì. c'è una buona convivenza, l'orso ha potuto allargarsi e trova un terreno fertile per muoversi dal parco d'Abruzzo verso altre zone. E questo incidente, come dire, in qualche modo testimonia la presenza degli orsi fuori dal parco, per fortuna, però in un territorio dove gli incidenti si possono verificare. Ma da qui a criminalizzare, insomma, ripeto, le colpe le accerteranno i tribunali, ma
certo.
criminalizzare tutta una comunità che in tanti anni, io sono 30 anni che mi occupo di orsi, a Scanno gli orsi hanno sempre trovato casa, accoglienza e c'è grande disponibilità, quindi gli incidenti non devono azzerare tanto lavoro fatto,
certo.
fatto bene.
Anche perché credo che questo insomma che sia frustrante insomma per chi fa tutti gli sforzi per rendere meno dura la vita della natura intorno a sé, insomma, essere poi appena succede una cosa, insomma, è facile
puntare il dito. È corretto quello che dici.
È un po'
assolutamente così.
Immagino per voi particolarmente doloroso, assieme aggiunta al dolore oggettivo per la perdita di questi due giovani maschi. Ecco, dicevo che poi c'è un'altra notizia che naturalmente con le immagini naturalmente esatto, perché poi non dobbiamo negare l'aspetto emozionale che certe cose suscitano. È stata ritrovata proprio qualche insomma, questo fine settimana a Pizzone questo cucciolo di orso che poi è in realtà si è scoperto essere una orsa. Ci dici qualcosa di più di questa ragazzina giovanissima?
Giovanissima, beh, insomma 4-5 mesi, è nata comunque lo scorso inverno, quindi è un cucciolo, quelli che si chiamano cuccioli dell'anno.
Ok.
È una storia che si è verificata anche altre volte, nel senso che la mattina i guardiaparco hanno ricevuto, noi lì in zona, come in tanti altri posti, abbiamo diverse fototrappole per il monitoraggio, passaggio di orsi, di lupi, di altri animali,
sì.
però sono arrivate delle chiamate ai guardiaparco del posto dicendo guardate che c'è un cucciolo di orso in sono andati in una zona tra l'altro molto vicina al paese, trafficata perché c'è una strada statale che non è una statale tipo come dire Milano, di grandi città, però comunque è una strada dove passano diverse macchine. I guardiaparchi hanno fatto il sopralluogo, l'hanno come dire intravista, però ovviamente quando c'è un cucciolo pensi sempre, soprattutto giovane, pensi sempre che ci sia la mamma.
Certo.
Hanno piazzato delle altre fototrappole e si sono allontanati lasciando la tranquillità, chiedendo tranquillità e quindi anche alle persone di allontanarsi. Nel pomeriggio però poi quando loro sono tornati a verificare, poi sono arrivate altre segnalazioni che avevano visto questo sostanzialmente baduffolo di pelo, sì, che camminava a bordo strada, e allora ci siamo allertati molto, perché se a distanza di qualche ora questa gira ancora da sola, la mamma evidentemente non c'è. Abbiamo aspettato il buio, hanno aspettato il buio e poi l'abbiamo presa, perché insomma non era una condizione tale da far pensare che potesse comunque ricongiungersi, perché se dalle 11 la mattina alle 9 la sera l'orsetta stava da sola, sì, evidentemente non potevamo, la mamma qualcosa era successo. Sì. Ovviamente un'altra notte con un patema d'animo, perché e quando abbiamo trovato i due cuccioli annegati, la paura era che la mamma fosse annegata e stava sul fondo di quel bacino. Certo. Venerdì, quindi la notte tra martedì e mercoledì l'ho passata così io ed altri, sì, la notte tra venerdì e sabato scorso l'abbiamo passata temendo che la mamma fosse morta. Venerdì mattina abbiamo messo sul territorio 10-11 persone, tra cui i nuclei cinofili nostri, quelli dei carabinieri forestali, più carabinieri forestali, guardia parco. Abbiamo battuto una zona molto vasta, ma abbiamo continuato anche domenica, lunedì, anche martedì. Oggi pomeriggio faremo anche un volo con un drone un po' particolare della, sì, regione Molise, della protezione civile. La mamma non l'abbiamo trovata. Ovviamente la piccoletta l'abbiamo presa e portata, ricoverata presso la struttura di Pescasteroli. L'idea è quella non di condannarla ad una, chiaramente salvarle la vita, certo, però il progetto, l'idea è quella di riportarla in natura, esattamente come accadde 10 anni fa nel 2015 con l'orsetta Morena, sì, che poi morì per altre questioni, però la reintroduzione in natura. Morena venne trovata più o meno di questo periodo, era intorno al 20 di maggio, ma no, sono andata a rileggere le carte, sì, sì, quindi più o meno il periodo era questo. Venne poi svezzata e allevata in un recinto in mezzo alla montagna, quindi con poco contatto con l'uomo, venne riportata in rimessa in natura, superò bene l'inverno, si trovò la tana, riuscì la primavera successiva e girava. Poi venne predata, venne uccisa, i segni dissero che erano canidi, poi se erano cani da guardiania, da pastore, ma era in montagna, o lupi, tutto questo non si è mai saputo. E l'obiettivo con questa piccoletta è sostanzialmente la stessa cosa. Diciamo che abbiamo provato, proprio per ridurre, ora il pericolo qual è, che è veramente piccola, sì, e va alimentata, sta ancora al latte, diamo una mistura di latte con un uovo e altro materiale, miele, sì, insomma, sì, miele, no? Per roba proteica.
Certo.
Il primo impatto è quasi dal latte della mamma a un altro materiale che lei non aveva mai assaggiato. E siamo stati, come dire, fortunati forse, però ci abbiamo provato, ci abbiamo messo la ciotola sotto il muso. Ovviamente con tutte le precauzioni, certo, del caso, un guanto sporco di terra, sempre per ridurre, è chiaro che sta avendo un ambiente, come dire, dentro una struttura nostra, quindi non era il bocco, ha cominciato a mangiare, e quindi questo intanto ci evita di darle il biberon,
certo,
ed è una cosa importante.
Chiaro.
Ora andremo avanti, siamo già in contatto, i nostri biologi, con esperti internazionali, sia greci sia spagnoli, che hanno avuto esperienze analoghe alle nostre, per provare, insomma, per avere indicazioni, ma no, in Spagna credo da letteratura hanno fatto un altro episodio, in Grecia ne hanno fatti 3 o 4 di remissione in natura. Poi ovviamente ci sono sempre gli americani che stanno molto più avanti e con cui pure siamo in contatto.
Certo.
E stiamo cercando, insomma, di vedere. Le fasi sono intanto superare lo svezzamento e quindi arrivare a questi alimenti con materiale solido,
sì,
e per poi spostarla in questo recinto protetto in natura, in modo che, insomma, possa mettere su peso. Fondamentalmente deve mettere su chili per poter superare l'inverno e poi vedremo.
Certo.
Non è un'operazione assolutamente semplice, il lieto fine ce l'auguriamo tutti, ma non è assolutamente scontato.
Certo.
Però per quanto mi riguarda, piuttosto che saperla dentro a un recinto, immaginate tutto che passa 20 o 30 anni in un recinto vivo, tutto come volete. Qua ritorniamo un po', no, al discorso di Carlito, se ti ricordi,
come
non l'avete. Gli orsi sono nati per stare liberi, in gabbia non ci teniamo i cani, non ci vogliamo tenere i cani, i gatti, gli altri animali, figuriamoci se ci possiamo tenere un animale nato che è il simbolo proprio della libertà. Quindi da questo punto di vista faremo l'impossibile per assicurare il futuro libero in natura.
Certo. Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Insomma, è una vita terribilmente avventurosa quella che ti sei scelto.
Annoio, come ho detto a qualche amico, non mi annoio, assolutamente non mi annoio. Qualcuno mi ha detto: hai voluto la bicicletta, provo a pedalare, a fare quello che posso, a ricordare che poi, insomma, degli orti parlano tutti, un po' come parlavamo del Covid, piuttosto che di altre, siamo sempre tutti quanti esperti. E come dicevi tu in apertura di trasmissione, poi le brutte notizie purtroppo attirano l'attenzione molto più che, insomma, anche notizie che, a parte di quella di quest'orfetta, che è una mezza buona notizia, ma di altre notizie che tutto sommato sono buone, perché poi gli orsi loro ce la stanno mettendo tutta per provare a darti un futuro, visto che l'anno scorso ne sono nati 14, l'anno prima ne erano nati 16, questo è quando noi abbiamo detto che abbiamo pubblicato, no, i dati della conta delle unità familiari. Non c'è stato tutto sto clamore. Io non dico che ci devono stare campane a festa da tutte le parti,
però insomma,
che è una popolazione che noi portiamo ancora 60 quest'anno. Pensa un po' la sfiga anche, no? Martedì scorso siamo partiti per il corso di formazione agli operatori che dovranno fare tutti i rilievi di campo per la stima di popolazione su base genetica, quella pagata dal Ministero dell'Ambiente con fondi PNRR, con ISPRA, con il coinvolgimento delle regioni nostre, il Parco Nazionale della Maiella, anche via dicendo, ed è arrivata la brutta notizia. Però due settimane fa, quando abbiamo detto guardate l'anno scorso sono nati 14 cuccioli, la gente non è che dice che bello, allora è questo che un po' ti lascia sempre perplesso, per cui alla fine in due anni, tra il 23 e il 24, noi abbiamo accertato che sono nati almeno 30 cuccioli di orso, ok? Ora, posto che ne possano, scientificamente si dice che almeno la metà non supera il primo anno, il conto pari sono 15. Ai 15 ci voglio togliere pure i 4 che sono morti, ma siamo a più 11 in due anni. Insomma, voglio dire, ragioniamo. Poi è chiaro che noi gli orsi magari morti in montagna non tutti li trovi, qualcuno va a morire da parte dove nessuno lo trova.
Li troverà mai,
essere un po' più equilibrati, ecco. Lo sforzo che si sta facendo anche da parte di chi vive il territorio, perché fino a poco fa era un continuo che gli orsi venivano sparati, era un continuo che poi ora gli orsi vengono investiti, qualcuno muore per una scappottata con altri animali, ma voglio dire, fa parte della dinamica di una popolazione che ovviamente era e resta profondamente a rischio. Aspettiamo la fine dell'anno a capire che numeri contiamo di questa popolazione, e poi magari ci rifacciamo valutazioni un po' diverse. Però ecco, gli sforzi vanno aumentati, moltiplicati. Io da parte mia, sono 30 anni che mi occupo di orso, posso registrare sicuramente una maggiore attenzione, almeno da parte della regione Abruzzo. Negli ultimi anni sta mettendo risorse, per cui questo è un fatto positivo. C'è un coordinamento maggiore tra i vari enti parco, i carabinieri forestali, le piccole riserve, ma anche gli stessi comuni. Per cui di questa roba, ripeto, no, non è la soluzione di tutti i problemi, però così come evidenziamo le criticità, evidenziamo anche ogni tanto i piccoli passi avanti che
che è assolutamente.
Poi due orsi in un invaso artificiale che andava messo in sicurezza, questa è una cosa grave, che va evitata assolutamente per il futuro.
Allora, Luciano Samarone, purtroppo il nostro tempo è finito, ma promesso che noi ci sentiamo prossimamente per parlare del parco e delle questioni, insomma, dell'interrelazione tra il parco e la comunità, quella anche esterna, perché mi sembra veramente necessario, importante far risaltare le cose importanti che si fanno. Senti, al volo però, perché siamo fuori tempo massimo, c'è Roberto che chiede: ma funziona l'adozione da parte di altri madri, magari supervisionata? C'è qualche esperienza di questo tipo?
Noi, nel parco d'Abruzzo c'è stata un'esperienza nel 2019 di una piccola orsa trovata sola in montagna. I biologi del parco la presero, verificarono che stava bene e l'avvicinarono ad un'altra femmina che se l'è adottata. Di quella cucciola, di quell'orsa, poi sono stati ritrovati il genotipo negli anni successivi, quindi sì, l'esperienza c'è, solo che in questo caso, siccome nella zona noi non ci avevamo altre evidenze di altre femmine con i cuccioli, non abbiamo potuto adottare la stessa strategia.
Chiaro. Perfetto. Luciano Samarone, un abbraccio, un grazie enorme per il grande lavoro che fate e per essere stato ancora una volta da noi.
Ciao.
Grazie.
Un abbraccio a voi, grazie.
Thank you. Me ne vado, tante cose ancora da dire, ce le diciamo domani, cosa devo fare? Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti e appunto a domani.